Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buongiorno, siamo in diretta dall'acquario di Controradio, appunto per questa edizione di Architects and the City, una puntata importante, un argomento molto importante, però vorrei aprire con un saluto a Andrea Mi, che oggi non può essere con noi, quindi lo sostituisco io, ma speriamo che Andrea possa tornare presto a mandare avanti questa trasmissione in collaborazione con gli Ordini degli Architetti. Allora, ospiti quest'oggi Mario Perini, consigliere dell'Ordine, e a questo punto dobbiamo introdurre anche l'argomento. L'argomento sono i concorsi di architettura, come chi va poi a costruire il manufatto, l'edificio, qualunque cosa si tratti. Mario Perini, con la Federazione Lanci, sta cercando di inserire la procedura del concorso nella normativa regionale. E poi invece dall'altra parte Carlo Terpolilli, architetto, che di questo argomento ne sa tanto. Allora, iniziamo prima con il consigliere dell'Ordine degli Architetti, che ci illustra qual è il problema.
Buongiorno innanzitutto a tutti. Allora sì, l'argomento dei concorsi è un argomento che per fortuna sta tornando di attualità, perché in Italia è un tema estremamente controverso. In Italia si parla di concorsi da secoli, perché appunto molte opere anche storiche a Roma, anche a Firenze, sono state fatte su concorso. Poi l'argomento concorsi si è inabissato come un sommergibile. Ogni tanto riappare, è riapparso per la stazione negli anni 30, poi si riemerge, poi riemerge quando per esempio è successa l'annosa vicenda dell'uscita degli Uffizi, poi si è riabissato, poi è ritornato in auge con la stazione dell'alta velocità, poi si è riabissato e insomma oggi per fortuna speriamo di essere in una congiuntura favorevole che ci permette di poterne riparlare con soprattutto con concretezza, perché diciamo che dal punto di vista teorico ne sappiamo tanto, quasi tutti gli addetti ai lavori, anche i nostri interlocutori politici ne sanno abbastanza, perché diciamo li abbiamo abbastanza martellati. Però appunto sarebbe bene che adesso si cominciasse a parlare in maniera concreta.
Ecco, è come quando si parla di concorsi in architettura, immediatamente si pensa al concorso pubblico, però in realtà nel resto del mondo, Francia, Germania, Austria, Olanda, Svizzera, Danimarca, io posso testimoniare anche Stati Uniti d'America, il concorso si fa anche per le opere private, non è necessariamente per l'opera pubblica. Anche il privato vuole avere il meglio e allora fa un bando di concorso tra i quali poi sceglierà il progetto che più gli piace o che più ha le caratteristiche della cosa che il committente ha in testa. È vero, architetto Terpolilli, lei le sa bene queste cose?
Allora, le so tanto. Buongiorno intanto. Lo so tanto bene che il mio studio produce ogni anno, così come altri studi di architettura, dai 10 ai 15 partecipazioni ai concorsi. Perché il concorso? Perché il concorso è uno strumento, non è come la democrazia, non ne conosciamo un altro. Se lo conosciamo altri che non sono meglio della democrazia, per cui il concorso è proprio quell'atto in cui si rende disponibile il miglior progetto, la migliore possibilità di avere la migliore soluzione in quel tempo e in quello spazio. Ed è strano che questo non venga percepito da tutti, lasciamo perdere solo l'aspetto politico, ma voglio dire dalla società stessa, cioè avere la possibilità che gruppi di professionisti concorrono in quel tempo e in quello spazio, a seconda del problema, a seconda della natura della cosa, per avere la migliore risposta possibile e non accontentarsi di quello che invece si incontra o si trova. Ecco, il punto decisivo secondo me è proprio questo. Cioè, se no, che c'è? L'amico del giaguaro.
Il concetto è semplicissimo, no? Cioè, uno fa un concorso perché così c'è una gara, si possono vedere una decina di progetti diversi fra i quali scegliere il migliore. Una cosa molto semplice. Ma perché in Italia questa cosa che sembra così banale non esiste, ma non solo a livello pubblico, ma nemmeno a livello privato? Cosa fa la gente? Va dall'amico del giaguaro, dall'amico degli amici? Come funziona? Perché?
Saranno contenti i giaguari, perché così hanno... No, è chiaro che il concorso ha una caratteristica che è quella della indipendenza. Una indipendenza, peraltro, anche per non... spaventare troppo le pubbliche amministrazioni, è un'indipendenza che comunque rientra in un alveo di definizione che è quella che il committente può sempre come dire, indicare, nel senso che è assolutamente importante che sia chiaro. Poi mi piacerà entrare nel merito dei rapporti con la pubblica amministrazione, che diciamo in questo momento si stanno per fortuna reindirizzando in una, come dire, in un modo virtuoso. Però appunto il concorso, pur essendo assolutamente come dire, indipendente, il giudizio sul concorso è assolutamente indipendente perché viene prodotto da una giuria di esperti, è comunque ben confacente alle esigenze desiderate, alle aspettative, alle risorse economiche della pubblica amministrazione o comunque del committente, sia anche esso privato, perché nello stendere il bando di concorso il committente stabilisce esattamente quello che desidera, e questo è un aspetto estremamente importante sia per il committente, perché può a monte definire esattamente quali sono le risorse, quali sono le possibilità di realizzare il manufatto, l'intervento che vuole e può fare, sia anche molto utile per il progettista, che ha dei paletti precisi su cui si può muovere nel progettare, perché anche per un progettista progettare la qualunque è estremamente difficile, perché insomma, puoi azzeccarlo come puoi non azzeccarci il tema dell'obiettivo, del desiderata del committente. Invece un bando significa lavorare un po' più prima nel chiarire fino in fondo tutti i dettagli, eccetera eccetera, ma lavorare molto poco dopo, molto meno, perché è statisticamente provato che i concorsi danno meno adito a ricorsi e anche a varianti in corso d'opera, che è uno dei grossi problemi delle opere pubbliche in Italia.
E questi sono i vantaggi diretti nell'adoperare il concorso in architettura, ma ci sono anche i vantaggi collaterali, architetto, che sono importantissimi e che anche sostengono proprio la pratica dell'architettura dal punto di vista proprio fisico, praticamente.
No, dunque, allora, è esattamente anche questo, gli effetti collaterali. Se ci pensiamo bene, a proposito del tema della trasparenza, che non è poco in una società complessa e democratica, il tema del concorso ci aiuta molto in questo senso, perché quello che diceva Perini prima, è possibile in ogni momento configurare un bando di concorso, cioè i desiderata della società, sia pubblica o privata, in maniera tale che confacente agli aspettative e agli obiettivi. Allora, lo stesso effetti diretti, cioè il migliore risposta possibile in quel tempo e spazio, diventa anche un atto culturale. Cioè il momento in cui un gruppo di persone, di professionisti, si mettono in azione su uno stesso obiettivo, produce inevitabilmente quell'azione culturale che è anche legata all'innovazione culturale. Perché questo consentirà di poter avere anche l'effetto, se anche io non vinco in quella fase, quel concorso, però ho prodotto un'idea che di colpo avrà una risposta quasi pubblicitaria, se vuoi, ma significa aprire al mondo le tue idee e farle conoscere. Non è poca cosa, se ci pensiamo bene. Si apre di colpo un dibattito pubblico su quell'argomento, non è nelle stanze segrete. La trasparenza non è un problema di onestà e basta, è un problema culturale, cioè avere la possibilità di parlare a tutti, far conoscere le proprie idee, far conoscere le proprie capacità di risposta in quel senso. Molte volte noi è capitato che, pur avendo perso un concorso, siamo diventati, diciamo, importanti perché qualcuno ha visto quel lavoro e l'ha ritenuto interessante e importante. Ecco.
E questo è anche la crescita degli studi di architettura, il training delle nuove generazioni di architetti, la sfida di partecipare contro studi di architettura immensamente più grandi e magari qualche volta, perché no, anche vincere. Io sono, avendo lavorato negli Stati Uniti, dove praticamente quasi tutte le opere importanti, sia pubbliche che private, sono fatte per concorso, perché no, non costa nulla al committente fare un bando e può avere un pantheon di possibilità. Però questo arricchisce e forma le persone, forma i nuovi architetti. Perché secondo lei l'Italia fugge
non
da
mi dare
questo?
Del lei, però.
Perché secondo te in Italia è una questione di mentalità, forse, di cultura, di educazione, di controllo, di non voler far emergere i giovani, le nuove proposte?
No, ora io a troppa dietrologia non credo. Credo che evidentemente è un processo che si dimentica, perché appunto, come dicevo, accennavo prima, è un processo che parte da tanti secoli fa. In Italia siamo stati la patria sostanzialmente di questo procedimento.
Sansovino, Baldassare Peruzzi, Raffaello Sanzio, Antonio da San Gallo, ma anche Richard Rogers,
Renzo Piano,
sono tutti nati,
non sarebbero stati partoriti come architetti di fama se non avessero partecipato e vinto in alcuni casi a concorsi importanti. Quindi è evidente, cioè, tutto quello che è stato detto prima è assolutamente vero, è una fucina di talenti, una fucina di idee, come giustamente ricordava il professor Terpolilli, porta un arricchimento tecnologico e culturale all'interno della società. Insomma, quindi insomma i vantaggi ci sono. Perché non si fanno, argomento più magari forse per i giornalisti che per gli architetti, quello che posso dire è che appunto c'è una nuova stagione, e mi fa piacere un po' raccontarla, la nuova stagione che si sta inaugurando, insomma, anche a Firenze, con tante difficoltà. La settimana scorsa abbiamo presentato il concorso delle Cappelle Medicee, che ha già visto l'assegnazione del primo premio, e siamo in fase di realizzazione del progetto esecutivo e ci apprestiamo e speriamo di vederne appunto il risultato, l'inizio del risultato esecutivo all'inizio dell'anno. E poi lo cito io perché capisco l'imbarazzo dell'autocelebrazione, però il professor Carlo Terpolini, con il suo studio Ipostudio, ha vinto e realizzato il Museo degli Innocenti in Piazza Santissima Annunziata, che è stato inaugurato nel 2016, se non ricordo male. È stato un po' lungo perché mi sembra che sia stato bandito nel 2008. Ecco, quindi insomma è stato, però diciamo, ha avuto un percorso molto molto comunque lineare, ha rivalutato in maniera importante un monumento, soprattutto ha fatto capire l'intervento di Ipostudio, ha fatto capire come si può intervenire sui monumenti con il dovuto rispetto, ma senza, come si dice, soggezione rispetto, voglio dire, comunque a un'opera primaria nel panorama mondiale, perché comunque l'Ospedale degli Innocenti è un monumento di rilevanza mondiale. Nonostante questo si è potuto intervenire, sono potuti intervenire attraverso un concorso di progettazione vinto, e quindi si è dimostrato che si possono fare i concorsi a Firenze. Sicuramente c'è stata una dirigenza da parte del Museo degli Innocenti che è stata assolutamente lungimirante e illuminata da questo punto di vista, e quindi c'è possibilità di anche a Firenze di avere committenza lungimirante, possibilità di intervenire sul patrimonio storico e possibilità di avere un risultato che qualifica l'aspetto architettonico e qualifica anche l'aspetto culturale di una città che non deve per forza essere ancorata in maniera spasmodica a un passato che comunque va in qualche modo riletto, reinterpretato, rivissuto.
Ecco, viene fuori un altro problema, no? Perché c'è anche una difficoltà, cioè non solo bisogna vincere il progetto, poi veramente lo fanno realizzare allo studio che lo ha presentato questo progetto, o c'è anche il tentativo poi, sì, hai vinto il progetto, però poi l'interpretazione finale viene fatta da uno studio più grande, più capace.
Ma a pensar male è ovvio che ci sono tutte queste scenari che si possono aprire. La verità è che poi in effetti la cosa importante del concorso è che ti tutela, cioè vincere un concorso nel bene e nel male, voglio dire, a seconda delle situazioni eccetera, tu hai uno strumento legale molto forte nei confronti di tutta la pubblica amministrazione e gli uffici, cioè hai il coltello dalla parte del manico in qualche modo. Certo, i pericoli sono tanti, le difficoltà anche, ma questo diciamo che appartiene al nostro mestiere di architetti, perché io ho potuto constatare che anche all'estero la vita dell'architetto non è facile, anche i grandi nomi hanno difficoltà oggettive, però ecco, perseverare è una cosa importantissima, cioè avere quella determinazione necessaria e soprattutto gli strumenti culturali che ovviamente devi crearti sulla base delle occasioni. Ecco, vorrei citare proprio questo. Così come si dice che le occasioni fanno ladro l'uomo, le occasioni all'architetto sono fondamentali. Se all'architetto togli le occasioni di poter provarsi, di poter determinare la propria capacità, eccetera, e soprattutto fare di quell'esperienza esperienza, tu gli togli proprio la terra sotto i piedi, in sostanza. Sicuramente.
Cito cosa mi diceva sempre il mio partner americano, molto più anziano di me, che mi diceva: gli architetti non hanno problemi, gli architetti hanno soluzioni. Perché il problema è proprio quello che giustifica la professione dell'architetto. Certo. Come siamo messi dal punto di vista della normativa in questo momento?
Allora, in questo momento siamo in una fase in cui il codice degli appalti, dopo diciamo, un grosso lavoro fatto dal Consiglio nazionale, ha messo a sistema la possibilità per le pubbliche amministrazioni di fare il concorso. Per questa ragione abbiamo voluto anche il Consiglio nazionale, di cui insomma, io faccio parte di un tavolo operativo sul tema, ha messo a sistema la parte normativa nel codice degli appalti. In più si è dato come obiettivo, l'abbiamo concretizzato, di fare un bando tipo, perché come appunto spiegava prima il professor Terpolilli, il bando permette all'amministrazione di bloccare proprio da un punto di vista anche procedurale tutti quelli che saranno i percorsi, per cui il bando va scritto bene. Per fare il bando scritto bene, visto che abbiamo la diretta Facebook, ho parlato con me e faccio un po' di pubblicità, abbiamo fatto una guida ai bandi tipo, quindi siamo in grado di sostenere le amministrazioni su questo percorso. Abbiamo fatto il bando tipo, la guida e un regolamento, e stiamo iniziando con ANCI Toscana, e questo onore al merito che appunto abbiamo, non siamo ancora arrivati a definire un protocollo preciso, però abbiamo iniziato un percorso con ANCI Toscana per poter diffondere in tutta la Toscana queste best practices che in alcuni casi ci sono già state, appunto Firenze, Prato e altre città che sicuramente ora mi dimentico e spero di non offendere nessuno, ma come ordini della regione, gli ordini degli architetti della regione toscana, tutti i 10 ordini della regione toscana, insieme ad ANCI stiamo portando avanti questo percorso che incomincerà, con ANCI è già iniziato, ma inizierà mercoledì prossimo anche con l'assessorato dell'assessore Ceccarelli in regione toscana, dove inizieremo a fare delle proposte concrete, perché il 7 di marzo avremo una riunione nazionale con tutti gli assessorati regionali d'Italia al Consiglio nazionale degli architetti, dove appunto spiegheremo tutto il bando tipo, tutte queste cose, cercheremo di sostenere affinché la regione Toscana e tutte le regioni d'Italia incominciano un percorso di implementazione nelle proprie normative regionali dell'utilizzo del concorso, con delle come dire anche concluso, ma non mi dilungo troppo, ma faremo anche delle proposte per fare in modo che, come si diceva prima, siccome i committenti non devono essere solo pubblici ma possono essere anche privati, proporremmo di concerto con l'ambito urbanistico della regione toscana una revisione della legge 65 per proporre di destinare una parte degli oneri di urbanizzazione per gli interventi privati proporremmo di scorporare una parte degli oneri di urbanizzazione per poter fare i concorsi in modo che il committente privato sia incentivato nel fare il concorso di progettazione per i propri interventi, in modo che abbia, diciamo, un minimo di ristoro per l'impegno che comunque lui fa offrendo alla collettività un progetto più di qualità attraverso il concorso.
E che poi soltanto il partecipare a bandi crea lavoro, perché questi bandi, partecipare a un bando non è una cosa facile, ci vogliono le persone che lavorano competenti, che quindi si specializzano proprio, ci sono delle strutture, si potrebbe addirittura ipotizzare una startup di una compagnia che aiuta a partecipare ai bandi, perché non è una cosa semplice partecipare ai bandi.
No, infatti uno dei pericoli è quello che se uno si inventa esperto di costruzione di concorsi e fa molti problemi e macelli. Una cosa semplice, tanto per capire, due argomenti. Uno, se uno sbaglia la natura del bando, al di là degli obiettivi concreti all'interno del bando, ma facciamo un esempio, uno chiede 30 tavole a zero. Naturalmente qui parlano gli architetti, sono 30 tavole per ciascun partecipante. È successo che una pubblica amministrazione si è ritrovata 500 tavole, 600 tavole e non sapeva nemmeno come gestirle, come visionarle. Quindi, e questo è un piccolissimo dettaglio per dire, invece
una zero è un metro e mezzo circa, esatto, di carta, no?
Alla fine ci vuole,
per i non addetti ai lavori una zero
ci
magari
è il foglio diciamo più grande che c'è, che già ci vogliono dei tavoli abbastanza preparati.
Potete immaginare gli uffizi, tutti gli uffizi per l'esposizione dei lavori. Quindi capite bene, questo è un piccolissimo esempio, però entra nel merito la semplificazione di partecipazione. Perché vi vorrei ricordare a tutti un altro aspetto non secondario. La competizione, guarda caso, lo fanno solo gli architetti. Perché agli avvocati non si chiede, la pubblica amministrazione non chiede agli avvocati di partecipare a un concorso per vincere la possibilità di accompagnare legalmente una cosa. Non esiste. La competizione la facciamo solo noi. E questo è da una parte un problema, da una parte una qualità indubbia di chi oggi fa progettazione architettonica, perché è così pazzo da fare gratuitamente un'azione di confronto, perché non tutti la fanno questo, magari lo fanno solo le industrie quando partecipano agli appalti di servizi importanti, ma altri non lo fanno. Quindi ci vuole rispetto anche di questa disponibilità da parte di una cultura, quella architettonica, che si offre la possibilità del confronto. Molte volte questo rispetto non c'è, proprio nella complicazione, non della complessità dei documenti, ma nella complicazione un po' perversa. Noi purtroppo abbiamo una pubblica amministrazione, una burocrazia che è perversa da questo punto di vista, perché al posto di puntare alla semplificazione si punta alla sua complicazione. Faccio un esempio, molte volte si è detto, dipende dalla tipologia di concorso, per esempio gli ospedali no, come si fa a fare un concorso per gli ospedali? È una sciocchezza.
Perché no?
Io non per citarmi ancora una volta, l'Ipostudio ha vinto a Lugano l'ospedale civico, l'ampliamento dell'ospedale civico, il Canton di Cera fa concorsi su qualsiasi cosa, dalla scuoletta fino all'ospedale più importante del cantone. Non ha problemi di fronte a questo, perché cerca la soluzione migliore in quel tempo, oggi, e in quel luogo, e si offrono le migliori risorse possibili. Ripeto, chi meglio di questo?
Ma è una cosa che sembra ovvia e invece l'Ordine degli Architetti sta lottando per poterla applicare anche nel nostro paese. Sono le 9:59, il nostro tempo è finito, grazie per questa interessantissima puntata sui bandi e su come si dovrebbero fare e anche sull'impegno che l'Ordine degli Architetti sta mettendo per cercare di far passare questo modo per poter arrivare a costruire città, case, scuole, ospedali in maniera migliore e più efficiente. Buona giornata, grazie.
Buona giornata a tutti.
Grazie ai nostri ospiti.
Grazie.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.